Salmo numero 2, un salmo che ci mette chiaramente davanti agli occhi la difficoltà di accogliere testi che in parte sembrano essere molto violenti. Scopo di questa serata, dunque, vuole essere quella di avvicinarci gradualmente al testo, cercando di renderlo testo di preghiera. Questo, come sentirete, è un classico poema che ha immagini violente e che ci pone la domanda: cosa ci fa questa poesia in un libro di preghiere? Sentite. Perché le genti sono in tumulto? Seguo la nuova traduzione della CEI. Perché le genti sono in tumulto e i popoli cospirano invano? Insorgono i re della terra e i principi congiurano insieme contro il Signore, il suo consacrato. Spezziamo le loro catene, gettiamo via da noi il loro giogo. Ride colui che sta nei cieli, il Signore si fa beffe di loro. Egli parla nella sua ira, li spaventa con la sua collera. Io stesso ho stabilito il mio sovrano sul Sion, mia santa montagna. Voglio annunziare il decreto del Signore. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. Chiedimi e ti sarà dato in eredità le genti e in tuo dominio le terre più lontane. Le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. E ora siate saggi, o sovrani, lasciatevi correggere, o giudici della terra, servite il Signore con timore e rallegratevi con tremore. L'immagine più dura è quella che troviamo nel versetto 9. Le spezzerai le genti con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. Seguendo un po' il percorso della preghiera personale della Lectio, cerchiamo di addentrarci. Come avete letto, come sapete, si entra, lo ripeto perché può sempre servire, si entra nella Lectio pregando, chiedendo il dono dello Spirito Santo, perché è lo Spirito che ha mosso l'autore sacro muova anche il nostro cuore all'incontro con Dio e ci parli di Dio. E poi cerchiamo di arrenderci davanti alla parola, di disarmare il cuore, chiediamo perdono per ogni forma di rancore che possiamo nutrire nei confronti delle persone con cui lavoriamo, le persone che incontriamo, chiediamo al Signore di essere liberati dalle passioni che ci appesantiscono e diciamo semplicemente: Signore, pietà. E quindi, ecco, assieme: Signore, pietà, come Signore, pietà. Quindi, lettura l'abbiamo fatta e per pregare abbiamo anzitutto bisogno di capire il testo. La parola di Dio ci viene consegnata attraverso delle parole umane e non possiamo facilmente cogliere il messaggio di Dio se non comprendiamo il messaggio dei testi umani che ci sono offerti. E d'altra parte questa può essere una fatica un po' pesante, perché brani come questi possono provenire dal 200-300 avanti Cristo e quindi da tempi lontani, da popoli fedeli che usano la lingua in maniera diversa da noi, che conoscono una politica, una società diversa dalla nostra, e quindi il tempo della lettura, della comprensione di questo testo, è un tempo talvolta faticoso. Nella preghiera personale ci lasciamo guidare dalle note, dai passi paralleli, nella lezione comunitaria abbiamo la fortuna, se così è, di lasciarci aiutare da chi si carica di questa responsabilità. Beh, osserviamo complessivamente come il testo si snodi un po' per paragrafi. Nei primi tre versetti si parla dei popoli che sono in subbuglio. Le genti, i popoli cospirano contro il Signore e il suo consacrato. E quindi, versetti 4-6, prende la parola il Signore, ride colui che sta nei cieli, il Signore si fa beffe di loro, parla nella sua ira. E poi, dopo che abbiamo sentito la voce del Signore, di Dio, e la parola passa al suo Messia, al consacrato. Voglio annunciare il decreto del Signore, egli mi ha detto. E infine, nei versetti finali da 10 a 12, prende la parola l'orante, colui che ci sta guidando in questo salmo. Quindi ci sono quattro voci: la voce dell'orante, la voce dei popoli, delle nazioni ribelli, la voce di Dio e la voce del suo consacrato. Sentiamo cosa dicono i ribelli. Questi ribelli non sono un gruppuscolo, ma sono le genti, i popoli. Siamo davanti dunque a una ribellione molto vasta, dalle proporzioni ampie. Questi sono in tumulto e cospirano. Questa parola, cospirare, nel testo originario ebraico, è la medesima che al capitolo 1, nel Salmo 1, avevamo tradotto con meditare, ma medita la legge del Signore giorno e notte. Quindi, dopo avere mostrato l'intenzione dell'orante che mormora la legge di Dio giorno e notte, la tiene in bocca, ragiona con lei, si considerano altri ragionamenti. C'è chi mormora la parola e invece chi parla silenziosamente, chi bisbiglia, chi sussurra, chi mormora qualche cosa di contrario a Dio. C'è chi cospira. Insorgono, congiurano. Perché? Apprendiamo nel seguito che è stato istituito un nuovo re. E allora la circostanza può essere quella dell'avvicendamento al trono di un sovrano, situazione nella quale, tipicamente nella scrittura, come nel Vicino Oriente Antico, ci possono essere ribellioni diffuse. Pensate ad esempio a quello che accade alla morte di Salomone. C'è un tale Roboamo che si presenta al figlio di Salomone, di nome Geroboamo, dicendogli: alleggerisci il nostro giogo, consentici di non pagare molte tasse. E Roboamo, consultatosi con i suoi amici, decide di respingere la richiesta e quindi scoppia una rivolta e lo Stato di Israele si separa in due regni, il regno del nord e il regno del sud. Nelle narrazioni dei libri storici, nei libri delle cronache, nei libri dei re, si dice come questo non fosse un caso isolato. Moab, il re di Edom, i re aramei approfittano regolarmente degli avvicendamenti dinastici per cercare di riconquistare delle città occupate da Giuda, da Israele, e quindi tentano di interrompere il pagamento del tributo. Comprendiamo dunque queste genti, questi popoli, come mossi dal desiderio di staccarsi, di conquistare la libertà, di riaffermare la propria autonomia rispetto al re che viene installato. Solo che il re non è un re qualunque, è un re stabilito da Dio stesso. La La seconda strofa, versetti 4-6, presenta dunque il Signore assolutamente tranquillo, sereno, sicuro della propria forza, della propria giurisdizione universale, che quindi davanti a questi tentativi si può permettere di ridere. Lui sta nei cieli e si permette di farsi beffe di loro. Però questo sorriso in realtà non è così rapacificato, dice il testo, che Dio parla nella sua ira, li spaventa con la sua collera. Improvvisamente il volto di Dio si infiamma e forse battendo il pugno sul tavolo dice: io stesso ho stabilito il mio sovrano sulla mia santa montagna. Quindi la parola è data al re novello, che annuncia il decreto del Signore. Questo decreto del Signore segue un protocollo che racconta come il re sia stato reso figlio. Il giorno dell'unzione è visto come il giorno dell'adozione divina. Il re eletto, il re consacrato, non è più semplicemente figlio di suo padre, ma diventa figlio di Dio. E nel primo libro di Samuele troviamo che al momento della sua unzione Saul viene preso dallo spirito del Signore e questo spirito lo rende un'altra persona. Lo spirito gli muta il cuore, è diventato figlio di Dio. Ora, questo decreto che viene promulgato ai sudditi racconta questo, racconta come il sovrano sia diventato figlio di Dio. Egli mi ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. E poi dice così: chiedimi e ti darò in eredità le genti. Ricordate anche l'inizio del regno di Salomone, quello che accade a Gabaon. Salomone è stato unto re. Di notte il Signore gli compare e gli dice: dimmi ciò che ti devo dare. E Salomone risponde: donami la sapienza. Al che il Signore replica: dal momento che non mi hai chiesto la vittoria sui nemici, non mi hai chiesto molte ricchezze, ecco, assieme alla sapienza ti do tutto, ti do il regno, la prosperità e la vittoria. C'era questa cerimonia, durante la cerimonia della consacrazione dunque, che prevedeva l'unzione e poi un dialogo tra Dio, padre del re, e il sovrano, suo figlio. E in questo dialogo si vuole mettere in mostra appunto come il sovrano abbia perfetto accesso alla divinità, si possa rivolgere a lei, a Dio, alla divinità, sia ascoltato e quindi tutto il popolo lo riconosce come perfetto mediatore. Il re è figlio, è un figlio che può parlare a Dio come a un padre, è immediatamente ascoltato. Poi questo decreto promulgato ai sudditi dice il potere che verrà stabilito su tutti i nemici. Il Signore ha detto: le spezzerai, ti darò in eredità le genti, le spezzerai con scettro di ferro, come vaso di argilla le frantumerai. Questo versetto solitamente è interpretato alla luce di alcuni cocci di tradizione egiziana che erano come statue vuote, ognuna delle quali raffigurava un nemico, un re, una popolazione da sottomettere. E prima di intraprendere la guerra si infrangevano questi cocci, queste statue, ad indicare quale sarebbe stata la fine dei nemici. Allora, il re racconta di essere stato generato da Dio, di essere suo figlio, racconta del suo dialogo, a termini del quale Dio gli ha consegnato il potere su tutti i suoi avversari. ascoltato questo decreto, riprende la parola l'orante che dice: e ora siate saggi, o sovrani, lasciatevi correggere, o giudici della terra. Prima si diceva che insorgono i re e congiurano i principi, e ora si ritorna a considerare questi re e questi principi. Sono invitati a lasciarsi correggere e a sottomettersi. Servite il Signore con timore. Servire con timore è un'espressione tipica dei trattati di alleanza, con la quale il vassallo abbraccia la propria posizione di suddito e si lega al sovrano, promettendogli un servizio fedele. Imparate la disciplina, perché non si adiri e voi perdiate la via. In un attimo divampa la sua ira. Beato chi in lui si rifugia. Questa chiusa ci rimanda ancora una volta al Salmo 1, perché ritorna l'immagine della via. Ricordate come al Salmo 1 si diceva che il Signore veglia sulla via dei giusti, mentre la via dei malvagi si disperde, va in rovina. Allora, anche qui, perdiate la via va in rovina, ricorre. E poi il Salmo 1 cominciava dicendo: beato l'uomo che retto procede, e il Salmo 2 si conclude dicendo: beato chi in lui si rifugia. Beato, beato. Il Salmo 2 finisce come inizia il Salmo 1, tanto che negli Atti degli Apostoli, al capitolo 13, questo Salmo, numero 2, è citato dicendo come sta scritto nel Salmo 1. Cioè, questi due salmi venivano considerati come un unico grande salmo, che inizia con beato e termina con beato. Cosa vuol dire beato chi in lui si rifugia? Significa, così sembra, beato chi riconosce questo Messia come il suo re. Questa espressione, che ritorna spesso nel Salterio, rifugiarsi in Dio, sembra valere proprio come un'espressione con la quale si esprime il desiderio di mettersi al riparo della regalità di Dio. Perché, esempio, pensate all'apologo di Jotam nel libro dei Giudici. Allora c'è Abimelech che uccide tutti i figli di Gedeone e si fa proclamare re. Scampa un solo ragazzo, figlio di Gedeone, e dice: ascoltatemi, voi tutti che avete consacrato Abimelech come vostro sovrano, vi racconterò una parabola. Gli alberi della foresta si sono mossi per ungere sopra di loro l'ulivo, dicendogli: regna su di noi. Ma l'ulivo rispose: devo io rinunciare al mio olio per agitarmi sopra di voi? Allora gli alberi della foresta si rivolsero al fico, dicendogli: regna su di noi. E il fico rispose: devo forse rinunciare al mio frutto squisito per agitarmi su di voi? E allora gli alberi della foresta si rivolsero al rovo, dicendogli: regna su di noi. E il rovo disse: sì, venite. Allora dice: ecco, il fuoco uscirà dal rovo, distruggerà gli alberi della foresta e il rovo con lui. In questo apologo ricorre l'espressione rifugiatevi presso di me, e sarebbe proprio il modo col quale il re accoglie i suoi sudditi. Quindi rifugiarsi presso qualcuno vuol dire riconoscere quello come re. Questo è il passo più noto, ma in altri luoghi dell'Antico Testamento si riscontra questo utilizzo dell'espressione rifugiarsi in qualcuno, ci si rifugia nel re. Quindi beato chi lui si rifugia vorrebbe dire beato chi non si ribella a Dio, ma piuttosto si rifugia in Lui. Questa è la prima lettura materiale, semplicemente per provvederci di qualche strumento per scendere nelle profondità del testo. Abbiamo a che fare dunque con uno dei tanti salmi, detti salmi regali. 15 giorni fa vedevamo come siano vari i tipi di preghiere contenuti in questo libro. Ci sono preghiere di supplica, inni di lode, e poi dicevo che ci sono i salmi di core, riflessioni sulla storia della salvezza, ci sono salmi di Asaf, riflessioni, salmi che glorificano Gerusalemme, vari tipi di preghiera. All'interno del Salterio c'è un filone di salmi conosciuto come il filone regale. Sono salmi regali. Questo è il primo, ma un altro lo troviamo al capitolo 18, al capitolo 20, 21. Il più noto di tutti forse è il Salmo 109 che recitiamo di domenica, ai Vespri, ai secondi Vespri, quello che inizia: oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Sentite, molto simile anche qui, c'è il Signore che parla al suo Messia dicendogli: vieni presso di me e io ti metterò ai piedi tutti i nemici. Oppure ci sono salmi composti in occasione delle nozze del re, insomma, salmi regali. Detto questo, cosa ci dice questo salmo? Cosa ci dice questo salmo se noi non abbiamo più un re e siamo lontani da questa mentalità della regalità? Non abbiamo un sovrano, non abbiamo più questa cultura. Cosa ci dice tutto questo? E soprattutto, perché c'è tramandato questo testo da un popolo che pure ha perso il suo re? Israele, a partire dal 586, non ha più un re. E allora perché ha continuato a pregare con questo salmo? Qualcuno potrebbe dire, era un poema composto con arte, diventato famoso e quindi non poteva essere buttato via. Ma perché pregarlo? Perché non lasciarlo nell'archivio del Tempio, ma includerlo in un rotolo di preghiere? Evidentemente si è visto in questo salmo non solo un poema ben confezionato per il giorno dell'intronizzazione di un re, ma un poema che parla di altro. È così che cerchiamo di raccoglierlo anche noi. Notiamo, entriamo ora nella meditazione. Tutto questo era lettura di passi paralleli, lettura di testi che ci aiutassero a capire la lettera del testo, nella convinzione che la parola di Dio ci è donata da parole umane che richiedono di essere comprese. Ripercorriamo ora il testo cercando di gustarlo e cercando di pregarlo. Ora ci ritroviamo davanti a un'insurrezione vastissima, genti, famiglie di popoli, nazioni che cospirano e si ribellano, si lamentano di catene, di funi, di giochi, si sentono oppressi dalla presenza di un re che è avvertito come un re austero, duro. Spezziamo catene, gettiamo via il giogo, tagliamo le funi. Ma nella moltitudine di queste genti sembra essere dentro anche Gerusalemme. Se prendiamo il libro di Geremia, al capitolo secondo, leggiamo infatti così. Versetto 20. Già da tempo ha infranto il giogo, hai spezzato i legami e hai detto: non voglio essere serva. Su ogni colle elevato e sotto ogni albero verde ti sei prostituita. Il profeta Geremia sta parlando a Gerusalemme e nel cuore di Gerusalemme si intravede questo desiderio di sganciarsi dal Signore. Hai spezzato legami, hai infranto il giogo e sei andato sotto ogni albero verde, luogo del culto dei Baal, degli idoli, delle altre divinità. Tra queste genti che sono a disagio per il governo di Dio, dunque vediamo anche Gerusalemme, vediamo i suoi abitanti. Allora questo Salmo, parlando delle genti, parlando di tutte, vuole parlare di noi. E forse non sono solo gli abitanti di Gerusalemme chiamati in causa, ma delle moltitudini che in qualche modo attraverso i secoli, nelle varie parti del mondo, vengono a contatto con la parola di Dio e con il Vangelo, o cominciano a desiderare Dio e poi sono tormentati, si sentono quasi soffocati, si sentono presi dalla ribellione. Questo Salmo dunque raccoglie bene i sentimenti, le tentazioni che di età in età passano per il cuore del fedele. Il fedele che si inoltra nel Salterio è un fedele che avvertirà la presenza del Signore come opprimente, come ingiusta, sconsiderata. Geremia ritorna ancora sul tema, al capitolo 5. Dice dunque che per le vie di Gerusalemme non fa che imbattersi in donne e uomini che hanno dimenticato Dio, che ridono di Lui. E allora il profeta si reca dai grandi, dai sacerdoti, dai capi, e si dice: mi rivolgerò e parlerò ai grandi, che certo conoscono la via del Signore, il diritto del loro Dio. Purtroppo anche questi hanno rotto il giogo, hanno spezzato i legami. Questa espressione poteva fare riferimento alle insegne regali. Si dice che nelle raffigurazioni antiche c'è la divinità con delle funi in mano, segno di potere, e il re stesso ha queste funi in mano, e quindi chi è sottoposto al re desidera spezzare queste funi, questo segno di potere. Però queste funi simbolicamente sono ciò di cui desidera disfarsi il nostro cuore. Dentro di noi, dunque, il testo vuole risuonare così, vuole che riconosciamo che anche noi parliamo come le genti e come i popoli. Anche noi, figli della Chiesa, popolo prescelto, in fondo ragioniamo come le genti, come i pagani, come i ribelli. La voce ribelle è anche dentro il nostro cuore. E d'altra parte, nel libro di Osea, leggiamo al capitolo 11, che sì, siamo tenuti da delle funi. Sentite. Osea 11, versetto 4. A Efraim io insegnavo a camminare tenendolo per mano, ma essi non compresero che avevo cura di loro. Io li traevo con funi di bontà, con vincoli di amore. Ero per loro come chi solleva un bimbo alla sua guancia. Mi chinavo su di lui per dargli da mangiare. Effettivamente ci sono funi, ci sono vincoli, e questi vincoli sono i vincoli dell'affetto, sono i vincoli dell'amore. Di fatto dentro di noi troviamo il desiderio e il bisogno di solidarietà, di vicinanza, di amore, e al contempo vorremmo dei rapporti mai impegnativi, mai vincolanti. Nella nostra fantasia pensiamo a relazioni, rapporti veri, nutrienti, che siano capaci di sostenerci, ma privi di vincoli. Qualcuno dice che questo sentimento è andato accentuandosi negli ultimi anni, o forse è sempre esistito. Mi pare però che possiamo ritrovare dentro di noi questi ragionamenti. E forse da un punto di vista sociale anche il ritardo ad abbracciare stati di vita definitivi può derivare anche da questo, assieme alle tante complicazioni della ricerca della casa, del lavoro, eccetera, quindi non è giusto semplificare. E d'altra parte il desiderio di affetto, di amore, che non abbia vincoli, è un paradosso che ci abita. Allora, il testo del profeta Osea dice che Israele è in alleanza con il Signore, è legato a Lui. E questi legami, che sono tali, sono legami di bontà, sono vincoli di amore, sono il segno di un'appartenenza reciproca. E quindi, sì, dentro di noi c'è la voce ribelle, che vorrebbe assoluta indipendenza, però dentro di noi dovremmo pure riconoscere che i legami che avvertiamo in fondo sono legami di amore. Quando ci sentiamo trattenuti da Dio, quando ci sentiamo legati da una sua parola, dovremmo pensare che questa parola, prima che essere un divieto, è un'istruzione, è una parola che viene da colui che è nostro padre, e quindi è una parola di affetto. Questo sembra l'invito che ci rivolge all'inizio questo salmo: sentire dentro di noi la voce di ribellione e poi dire, ma se avverti dentro di te delle funi, se ti senti sottoposto a un giogo, ma pensa che sono funi, sono un giogo di amore, di un'amicizia. Pensate al detto di Gesù, venite a me voi tutti che siete affaticati, oppressi, e io vi darò riposo, perché il mio giogo è soave, il mio carico leggero. Quando si sceglie un'amicizia, si sceglie di avere dei vincoli. E per camminare con una persona bisogna procedere allo stesso passo, come due animali aggiogati allo stesso strumento che, appunto, uniti dal giogo, procedono assieme. E Gesù ci invita a vedere il nostro rapporto con Lui un po' così. Lui ha un giogo, ha un peso, cioè chi desidera camminare con Lui cammina proprio di pari passo con Lui, si lascia stringere a Lui. E d'altra parte questo giogo non è opprimente, il suo carico è soave. Poi il testo viene a parlarci del Signore che ride e si fa beffe. Forse possiamo raccogliere questo versetto come una testimonianza della potenza di Dio. Il nostro animo può sentirsi sopraffatto quando il male sembra dilagare. Immaginatevi la rivolta di popoli, nazioni, sovvertimenti che coprono tutta la terra, così come sono evocati dall'inizio del Salmo. Oppure immaginatevi Noè in mezzo a una generazione empia, impegnato a costruire la sua arca lunga, mi pare, 320 metri, larga 100, e quindi alta 20 metri, 3 piani. Noè costruisce la sua arca, pensa ad abbattere gli alberi, a raccogliere legna, in una generazione empia. Pensate ai sentimenti del giusto, da solo, circondato da uomini violenti, un po' come nel Salmo 1 si diceva che c'è l'uomo beato e poi ci sono gli empi che sono molto di più. E il versetto invece vuole rappacificarci, invitandoci a pensare che Dio però dimora nei cieli onnipotente e si può permettere di scherzare sopra le parole più orgogliose e arroganti. Il fedele è legato a questo Dio. Poi, proseguendo, sentiamo le parole del Messia, e dentro le parole del Messia le parole di Cristo, di Gesù. Il Messia, dicevo, era considerato generato da Dio. Letteralmente il verbo vuol dire consolidato, tessuto. L'idea forse è quella degli dèi che danno forma al faraone, come fondendo del metallo e dandogli l'aspetto voluto, come Dio fa con Adamo in Genesi 1. E questo re afferma la sua intimità. Ti ho generato, gli ha detto il Signore, il Padre. Eppure questa parola non sembra essere così stabile nei secoli, se dopo il 586 non viene più pronunciata, se questo figlio poi è catturato, accecato. Questa è la fine dell'ultimo re di Israele. E d'altra parte il testo ci è trasmesso perché noi confidiamo in un rapporto particolare tra il re e Dio. Questo re che riceve in eredità tutte le genti, le terre più lontane, e quindi anche noi. Questo re che riceve il dominio assoluto, una forza soverchia, con scettro di ferro schiaccia, frantuma, vasi di argilla. Ma i Vangeli, tutte le volte che parlano dell'ultimo Cristo, dell'ultimo Messia, dell'ultimo consacrato, parlano di Gesù che viene falsamente accusato e rimane in silenzio, viene venduto per 30 denari, che è il prezzo dello schiavo, al quale veniva venduto uno schiavo. Parlano di Gesù denudato, di Gesù percosso sulla testa, Gesù deriso: se sei figlio di Dio, scendi dalla croce, tu che salvi gli altri, salva te stesso. Allora, qual è questa forza tremenda del Messia? Beh, i Vangeli della Passione sembrano rivelare nella mitezza, nel silenzio, nell'obbedienza di Gesù, quanto gli garantisce la vittoria. Gesù muore, muore schernito sulla croce, ma il suo nome è diventato così grande che tutti coloro che abitano sulla terra e nel cielo si prostrano davanti a lui. Il Padre gli ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato. La lettera ai Romani, al capitolo 1, proprio all'inizio, parla della generazione di Gesù e quindi della sua regalità, proprio in connessione con la risurrezione. È un passo che talvolta sorprende, perché dice: ma come, Gesù non è da sempre figlio? Paolo, servo di Gesù Cristo, apostolo per chiamata, scelto per annunziare il Vangelo di Dio, che egli aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture, che riguarda il figlio suo, nato dal seme di Davide secondo la carne, costituito figlio di Dio con potenza secondo lo Spirito Santo, in virtù della risurrezione dei morti. Vedete? Gesù è costituito figlio di Dio in virtù della risurrezione. Ma prima è stato detto che è nato secondo la carne dal seme di Davide. Allora, si vuole dire che con la risurrezione c'è qualche cosa di nuovo nella vita di Gesù. Con la risurrezione Gesù è riempito dallo Spirito Santo ed entra in una potenza nuova. Propriamente è costituito figlio, e dobbiamo tenere l'Antico Testamento nelle orecchie, cioè è costituito re. Ecco, il giorno della istituzione del nuovo re è il giorno della risurrezione di Gesù, e la sua forza, ciò che gli ha assicurato il regno, e la mitezza sono gli scherni, il silenzio, la sua docilità. È questo ciò che gli assicura il potere, è questo ciò che gli consente di sedurre gli animi, di afferrare i cuori. E quindi voi siate saggi o sovrani. Abbiamo già detto che dentro i sovrani, dentro i principi, come in mezzo alle genti e ai popoli, ci sono gli abitanti di Gerusalemme, ci sono i fedeli, ci siamo noi. Noi che siamo creati come re. Che cos'è l'uomo? Perché te ne ricordi? Il figlio dell'uomo? Perché te ne curi? Di gloria e di onore lo hai coronato. Tutti noi siamo stati creati poco meno degli angeli e siamo stati coronati di gloria, secondo le espressioni della Bibbia. Tutti noi siamo principi e siamo sovrani, siamo liberi. Ebbene, lasciamoci correggere. Serviamo il Signore con timore. Rallegratevi con tremore. Il passaggio che leggiamo al versetto 11 ci deve sorprendere, perché noi penseremmo che se c'è timore e se c'è servizio non c'è gioia. Invece il testo dice: servite il Signore con timore e rallegratevi. Il Figlio dell'uomo è venuto sulla terra non per essere servito, ma per servire e dare la vita in riscatto per molti. Gesù è venuto e ha liberato molti con il suo servizio, e questo forse è la fonte della sua gioia. Il servizio fa sì che sia possibile rallegrarsi. Perché? Forse perché uno comincia a servire quando abbiamo detto che sono dei sovrani che servono, sono questi principi, questi giudici saggi. Beh, i re che servono, chiariscono cosa sia questo servizio. Forse il servizio è proprio, dicevo, di chi ha trovato ormai che ha ricevuto tutto. E quindi se continua a pensare a sé, a pensare ad accumulare, si angoscia e si lascia prendere dall'affanno. Se invece serve, appunto, comincia a distribuire. Ha smesso di essere in continua tensione e ha capito che può riscattare molti. Servite con timore. Il timore è una faccia dell'amore. Quando noi amiamo una persona, abbiamo timore di ferirla, abbiamo paura di perderla, la consideriamo importante. La familiarità, la confidenza non vuol dire sfacciataggine, arroganza. Servite il Signore con timore, servitelo con amore e rallegratevi. Imparate la disciplina. La disciplina forse fa ancora riferimento alle funi, alle catene, quelle che sono ritenute catene. Imparate che cosa vogliono dire i vincoli che vi tengono uniti al Signore, perché non perdiate la via. Beato chi in Lui si rifugia, beato chi sta dentro questo Messia Re, beato chi riconosce la sua sovranità mite e si lascia salvare da quella potenza. Questo testo, che appare dunque molto duro, in realtà ci parla del Signore Gesù, il Signore Gesù che si lega a noi con le tante parole del Vangelo, parole di amore, di affetto. Questo Salmo, dicevo, si lega al Salmo 1, al Salmo precedente, e che assieme a quel Salmo costituisce la porta d'ingresso all'intero Salterio. Li possiamo pensare proprio come due colonne che danno accesso alla preghiera. Cosa vuol dire? Vuol dire che noi che pregheremo ci troveremo a confronto di una scelta. C'è la via del bene, c'è la via del male, c'è la via dell'empio, la via della legge, e il combattimento che saremo chiamati a intraprendere dentro la nostra vita è quasi il riflesso di uno scontro molto più vasto, che oppone le genti al Messia. Queste genti sono l'insieme degli uomini ostinati a cacciare Dio, o forse sono gli angeli del demonio che combattono contro Gesù, contro il Signore. Quindi qui dentro possiamo vedere il grande scontro cosmico che è iniziato all'inizio, dal principio della storia, e termina solo alla fine, quando il mondo si chiuderà. E questo insieme del Salmo 1 con il Salmo 2 vuole dirci, lo abbiamo sentito anzitutto, come fare. Beh, medita la legge del Signore, perché la legge del Signore ti trapianta presso corsi d'acqua. E secondo, afferra il Cristo, rifugiati in Lui, perché Lui ti protegga. Questi sono i sentimenti che cerchiamo di fare nostri. Chiediamo al Signore di riconoscere la nostra ribellione, di riconoscere le funi del suo amore, e chiediamo di rifugiarsi nella sua mitezza, che è servizio, che dà accesso all'allegria. Servite il Signore con timore e rallegratevi. Quando si esce dalla lezione, cerchiamo di trattenere una frase che ci possa accompagnare fino alla lezione successiva. Personalmente, andando a casa, mi ripeterò questo versetto 11, più volte menzionato, il versetto del servizio al Signore con timore, portale per la gioia. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Buonanotte.